ne sarai contenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E rientriamo in diretta. La radio che state ascoltando è sempre Radio Onda Rossa, che trasmette dagli 87.9 in FM a Roma. E non a Viterbo. A Viterbo c'è Radio Sonica e quello è un problema a parte. Ma finché resistiamo, le voci che ascoltate sono sempre queste. Questa è Impatto. Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali e oggi, come spesso accade da questi microfoni, ci troviamo a parlare del problema della monnezza a Roma. Abbiamo tantissime notizie perché comunque siamo alla chiusura della discarica di Roncigliano, quindi la fine di una fase, ma come finisce una fase si sa, a Roma se ne fa un'altra subito. E quindi come chiude una discarica se ne apre un'altra, quindi avremo degli aggiornamenti rispetto appunto al destino della monnezza romana, a quale territorio andrà a devastare prossimamente. E poi qualche aggiornamento sul progetto di inceneritore. Sul nuovo sponsor della Roma, che guarda caso è proprio in relazione spinta con chi costruirà molto probabilmente il prossimo inceneritore. Forza Roma e forza monnezza. Quindi magari chiacchiereremo anche un pochino dello stadio della Roma, del progetto di costruzione dello stadio della Roma a Pietralata e poi comunque ci metteremo in contatto con un compagno da Castelli per avere qualche aggiornamento sull'iniziativa di ieri, sul livello della mobilitazione contro il progetto di inceneritore in zona Pomezia Santa Palomba e insomma ci aggiorneremo un po' in generale su tutto il ciclo della mondezza. Quindi per adesso direi che possiamo passare rapidissimamente un pezzo e poi andiamo con le varie notizie. We'll be right back. rientriamo in voce. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. La trasmissione è sempre in patto. Ricordiamo che se voleste chiamarci potete farlo allo 06 49 17 50, direttamente qua alla diretta, appunto, oppure se volete scriverci potete farlo a impatto@ondarossa.info. Quindi dicevamo, che sta facendo la Roma questo periodo? Fa sempre schifo, mi pare?
Calcisticamente non ti saprei dire.
Ma probabilmente sì, perché tendenzialmente è la regola, è la norma, però se non hanno ancora costruito lo stadio della Roma, evidentemente la Roma fa un po' schifo anche in questo periodo.
Sì, diciamo che torniamo sull'argomento, lo stadio della Roma, questo travagliato progetto che ci accompagna ormai da diversi anni. Durante la giunta Raggi si è provato, la proprietà della Roma ha provato, che è cambiata poi nel corso del tempo.
In realtà già da prima della giunta Raggi si parlava di Tor di Valle, si parlava dello stadio a Tor di Valle, doveva essere un progetto faraonico con 3 grattacieli, centri commerciali di tutto e di più. Poi sotto la giunta Raggi, appunto, la giunta Raggi ha fatto una campagna elettorale, ricordiamo, la Raggi ha fatto una campagna elettorale contro lo stadio della Roma, e esattamente all'inizio della giunta Raggi invece la Raggi se ne uscì con questo bellissimo progetto che invece di costruire in verticale avrebbe spianato di cemento orizzontalmente una zona enorme. Questo progetto comunque non è entrato in porto perché non ci sono i soldi, la società della Roma non ha soldi da spendere, perché la Roma
schifo. La società della Roma non sarebbe stata nemmeno proprietaria dello stadio, in realtà, cioè chiamarlo stadio della Roma sarebbe stato semplicemente un gioco di parole simpatico per coprire l'ennesima speculazione edilizia che la famiglia di costruttori la famiglia di costruttori collegata a questa operazione aveva intenzione di portare avanti, quindi costruire l'impianto per poi invece fare una bella cementificazione del quadrante di Tor di Valle in una delle anse del fiume Tevere, a poche centinaia di metri dal depuratore del Tevere, quindi con anche altre criticità per poi eventuali residenti, perché insomma non è proprio un luogo simpatico il depuratore dell'Acea, che si trova lungo il Tevere prima di Fiumicino. Però insomma questo progetto
Sarebbe stato anche un progetto che si sarebbe collegato
la famiglia Parnasi
chiaramente, sarebbe stato un progetto che si sarebbe anche collegato a tutta un'altra serie di speculazioni su cui durante gli anni sono anche pesate inchieste della magistratura, come nella zona di Marino.
Sì, perché poi siamo venuti a sapere che la compravendita dei terreni finalizzata a costruire una lottizzazione nel comune di Marino, cioè il Divino Amore 2, questa nuova località che doveva sorgere a ridosso della cantina sociale Cotto d'Oro, poco fuori Santa Maria delle Mole, faceva parte dell'operazione Stadio della Roma. La speculazione edilizia a Marino è stata bloccata dalle mobilitazioni e dalla decisione finale poi della Regione Lazio di ampliare
a quella zona che poi è a 2 passi dal terreno dove si dovrebbe costruire il nuovo inceneritore.
Lì 2 passi non sono proprio
in linea d'aria, comunque l'inquinamento non ci mette nulla.
È una delle zone di ricaduta più significative, è proprio da quella zona verso Santa Palomba, e parliamo di circa 8 chilometri,
quindi fantastico come tutti i puntini poi vanno a unirsi uno dopo l'altro
in un fantastico gioco di speculazioni
tra cemento e monnezza,
esattamente su quello che era purtroppo l'agro romano martoriato da imprenditori senza scrupoli di ogni tipo. E questa mattina a Pietralata c'è stato.
Poi ricordiamo appunto che questo progetto non è andato in porto, non sembra fattibile in quella zona. Si è parlato molto di Tor Vergata. Alla fine della giunta Raggi si voleva puntare su Tor Vergata, ma su quella zona forse pesano altro tipo di speculazioni, edilizie. C'è chi inizia a parlare del progetto dell'Expo, chissà se dovesse entrare in porto che cosa ne sarà della zona di Tor Vergata, quindi magari lo stadio della Roma possiamo spostarlo in un'altra zona.
Sì, possiamo spostare in un'altra zona, una zona più centrale, una zona più servita dai mezzi, però una zona già densamente abitata con tante criticità, perché insomma Pietralata sicuramente non gode di servizi verde pubblico all'altezza della densità di popolazione che vi risiede, anzi è un quartiere in continua crescita, e piazzarci un impianto di quel tipo, come i comitati questa mattina hanno segnalato alle autorità municipali e comunali che si trovavano lì in zona, potrebbe diventare un serio problema. Poi tra l'altro non poco distante dall'ospedale Sandro Pertini, che dovrebbe essere un luogo di cura e di ricovero, che insomma dovrebbe stare essere tutelato da un'attività che è di per sé rumorosa e fastidiosa, e quindi questa è un'altra problematica sicuramente molto importante rispetto alla costruzione di questo impianto a Pietralata. Quindi un impianto travagliatissimo che dentro il raccordo riscuote continuamente contrarietà dai residenti che già vivono tutti i problemi di chi vive nelle periferie dentro il raccordo anulare, periferie che sono cresciute in maniera disordinata, senza servizi, con traffico, senza parcheggi, e piazzarci questo impianto non farebbe altro che aggravare la situazione, e ogni due settimane o forse anche di più ritrovarsi 50.000 persone che raggiungono questo luogo diventa problematico, anche alla luce della pochezza e della scarsità di mezzi pubblici disponibili, anche se lì c'è, come il comune tanto insomma propaganda, cioè ci sono delle fermate di metro, è comunque una metro insufficiente già all'uso quotidiano, figuriamoci poi ad accogliere decine di migliaia di tifosi. E quindi costruirla lì per non ampliare il parco mezzi pubblico del comune di Roma, cioè lo faccio da un'altra parte, ci costruisco dei mezzi pubblici ad hoc, e questa non è proprio un'idea presa in considerazione, visto che la dismissione dei mezzi pubblici della città di Roma è sotto gli occhi di tutti, e la periferia poi ancora più martoriata, dove alcune linee sono già esternalizzate a Roma TPL, che poi tra l'altro si ricorda di pagare i lavoratori una volta ogni tre mesi, con tutte le insomma problematiche del caso e le corse, che è il servizio insomma che è pessimo, e questa insomma è evidentemente una situazione che i residenti hanno ben chiara, tant'è che questa mattina hanno detto: guardate, qui sto stadio non mi pare proprio il caso. Poi tra l'altro c'è anche il nodo espropri, cioè comunque ci sono terreni, giardini e altre proprietà che dovrebbero essere coinvolte, che vanno espropriate, e il comune utilizzerebbe, come nel caso della giunta Razzi, questa formula simpatica che per uno stadio di calcio mi sembra veramente una fesseria e un abominio, quello della pubblica utilità. Cioè io devo fare assolutamente sto stadio per pubblica utilità, e quindi ti posso espropriare il terreno, il giardinetto, il campetto dei bambini. Evidentemente non siamo proprio su una lunghezza d'onda di dialogo con questa periferia romana, che invece c'ha bisogno di tantissimi altri servizi che invece diventano sempre più precari e scarseggiano.
Sì, lo specchietto per le allodole spesso e volentieri quando si costruiscono queste opere è: ma noi diamo la possibilità di cementificare delle zone, ma poi i palazzinari forniranno tutta una serie di servizi.
E non è mai successo.
Ci sarebbe appunto la questione metro C, dove appunto dove è stata fatta passare la metro C in delle zone già servite, ad esempio dal trenino di Giardinetti, e si sono date concessioni edilizie a pioggia per costruire questa faraonica opera, che a tutt'oggi non è ancora completata, dove in alcune fasce orarie la metropolitana passa una volta ogni 20 minuti, che per una città come Roma è veramente uno scandalo, semplicemente perché si va a spendere il minimo, non ci sono i soldi e i palazzinari comunque non hanno ottemperato agli accordi presi inizialmente e i tempi si sono allungati, insomma. Ci sono una serie di precedenti di questo tipo, per cui inizialmente lo stadio della Roma, quello di Tor di Valle, doveva essere legato a tutta una serie di nuove linee di treni, nuove linee di tram, eccetera eccetera, ma
nuove linee di treni, al massimo il treno di Tor di Valle che già c'era, guarda caso,
sì, cioè. Ci sarebbe dovuto essere un potenziamento, un'altra fermata, insomma tutta una serie di vaccate che poi sono rimaste a quello, perché semplicemente il progetto non stava semplicemente in piedi e appunto si preferiscono zone già servite dai mezzi e si preferisce appesantire ulteriormente zone già servite dai mezzi, così che quei mezzi esplodano ulteriormente, ma tanto che ci frega.
Sì, evidentemente i politici di questa città non li utilizzano frequentemente o non sono costretti a utilizzarli per gli spostamenti, e quindi insomma la città di Roma, la squadra di calcio di questa città, continua a essere purtroppo anche uno strumento per entrare nel business cittadino e regionale sotto vari punti di vista.
Sì, sotto il punto di vista del cemento, però sì, è una squadra funestata, abbiamo detto che sta facendo un po' schifo, non ne sono sicurissimo, possiamo controllare, però sono abbastanza tranquillo di poterlo dire in diretta.
A cuor leggero,
chi se ne frega. Però sappiamo che ha un nuovo sponsor la squadra della Roma.
Allora, si vocifera che gli ambienti calcistici
siamo contenti, almeno due spicci per qualche giocatore decente, piuttosto che chi gioca, non lo so, saranno delle pippe, immagino, perché tanto fa schifo.
Guarda, no, non li so nemmeno io i giocatori della Roma, però insomma si vocifera negli ambienti calcistici e non solo che comunque una grossa società padana, lombarda, di Brescia, ti sto dando tutti gli indizi,
ma scusa, che c'entrano? Perché si comprassero l'Inter, si comprassero il Milan, perché vanno a sponsorizzare la Roma? Che c'entrano a Roma questi lombardi bresciani?
C'entrano perché questi bresciani, come attività principale e core business, hanno l'inceneritore di Brescia
A2A, la fantastica A2A, che gestisce anche, ricordiamo, l'inceneritore di Acerra, quello fuori Napoli.
Quindi insomma da nord a sud già si è data molto da fare, e per entrare, diciamo, con un pedigree di tutto rispetto, si appresta a diventare un nuovo sponsor della Roma, Roma Calcio, in prospettiva anche di presentarsi come una delle società che tenteranno di accaparrarsi i ormai 600, 700, 800, 900 milioni di euro in ballo per questa cagata di inceneritore.
In realtà ce li dovrebbero rimettere, questi fondi statali, pubblici, non ci sono, oppure qualcuno glieli sta garantendo,
oppure il Comune di Roma garantirà un grandissimo buffo in project financing per assicurare a questi signori tramite le banche i soldi per questa orripilante operazione.
Quindi dice che il Comune di Roma si indebiterà, garantirà un finanziamento, quindi di base si indebiterà nel qualora questo finanziamento non venisse ripagato, appunto sarebbe garante di questo abnorme finanziamento da svariate centinaia di milioni di euro per costruire questo mostro di Santa Palomba. Quindi entrare all'interno della Roma Calcio, entrare come sponsor all'interno della Roma Calcio, sarebbe un primo passo per avvicinarsi alla capitale.
Avvicinarsi, darsi visibilità, farsi vedere quanto sono belli ed efficienti, quanto funzionano bene gli impianti che gestiscono, quanti tumori ci stanno a Brescia e dintorni. Sì, è vero, è la pianura padana, è il posto più inquinato probabilmente del mondo, e non stiamo scherzando, sicuramente d'Italia, sicuramente d'Europa,
spesso del mondo,
spesso del mondo, e sì, e ci stanno un sacco di malattie, e loro sono molto bravi a gestirlo, ma contribuiscono a quello schifo immondo che è la pianura padana, in maniera molto importante, e loro sono talmente bravi che insomma si devono far vedere, e sarebbe un bel cartellino da visita, essere magari stare sulle maglie nei cartelloni della Calcio Roma.
Sì, ricordiamo che queste ultime elezioni della Regione Lazio erano più che altro una gara fra cordate economiche, cordate industriali, per chi dovesse costruire l'inceneritore. Se avesse vinto il PD sarebbe stata probabilmente Acea. Nel momento in cui ha vinto la destra, A2A è la favorita in questo senso.
E questo, insomma, è anche questo tutto da vedere, anche perché dopo 3 settimane la Regione Lazio ancora non ha tirato fuori uno straccio di assessori, una giunta degna di questo nome da mettere in campo per le attività, e anzi si vocifera di grossi scazzi tra la Lega e Fratelli d'Italia proprio per comporre questa giunta di assessori, perché si vede che gli interessi sono contrapposti, e insomma mediare non è molto semplice. Rocca, essendo un po' un fantoccio, non è che può mediare più di tanto, e quindi insomma a distanza di 3 settimane tanti assessori ancora non se ne conosce.
E quindi A2A può scendere dal nord con tutti i suoi rapporti con la Lega, può scendere in campo tranquillamente all'interno di questi attriti che ci sono nel centrodestra laziale. Quindi mettere già una zampa dentro su il peso leghista.
Sì, probabilmente quella di sponsorizzare il Roma Calcio è una strategia finalizzata a questo, e logicamente sta a noi smascherare questo imbroglio, perché insomma sarà un impianto finanziato pubblicamente in maniera ancora più truffaldina. I CIP6, che erano i vecchi fondi, non sono più erogabili per questo tipo di impianti.
Questo tipo di impianti
del PNRR non si possono dare agli impianti di incenerimento.
Inoltre, questo tipo di impianti deve anche pagare una quuota ulteriore per la CO2 emessa, che appunto non sarà scontata a livello europeo, perché sono passate una serie di normative europee abbastanza stringenti in questo senso, quindi zero incentivi pubblici e anche spese ulteriori, per cui se un privato vuole rischiare dei capitali, evidentemente dovrà avere una serie di garanzie.
Evidentemente ce l'hanno sempre avute, non ci hanno mai messo un soldo dei loro, figurati se adesso cominciano nel 2023 a fare un'opera del genere a Santa Palomba, posto purtroppo disgraziato a due
dimenticato
passi
da Dio. E immaginiamo che se il Comune di Roma si infilerà come garante, dovrà garantire che questo impianto funzioni, che questo impianto bruci il più possibile, che questo impianto produca tanta energia elettrica, così da avere dal gestore una serie di finanziamenti, quindi dovrà assicurare in prima persona il Comune di Roma questo tipo di entrate. E quindi immaginiamo che AMA farà di tutto per conferire mondezza a questo affare, per cui la raccolta differenziata, nel momento in cui venisse costruito questo obbrobrio, ce la possiamo anche dimenticare.
Ma già ce la siamo dimenticata, perché il piano industriale dell'AMA...
Aspetta, di che cosa parlavamo? No, non mi ricordo. Raccolta? No.
Indifferenziata.
Ma qualcosa. Ma comunque si brucia tutto, tanto,
esatto,
chi se ne frega.
Esattamente. E quindi, insomma, questa è le dinamiche che si stanno evolvendo da questo punto di vista. E insomma, nelle prossime settimane si dovrebbe capire chi sono i soggetti interessati, perché marzo era il mese che il sindaco Gualtieri aveva dato come quello in cui dovevano, insomma, essere presentati presentate le i progetti, comunque l'interesse da parte delle aziende a partecipare a questa eventuale gara d'appalto. Insomma, il Comune di Roma sicuramente non naviga in buone acque da parecchi punti di vista, soprattutto per il conferimento dei rifiuti in discarica. E noi proviamo a metterci in contatto con un compagno di Albano per un aggiornamento, perché comunque è agli sgoccioli la discarica di Roncigliano. Purtroppo in settimana ci sono state le novità spiacevoli per quello che riguarda la discarica di Viterbo, e cerchiamo di ampliare e continuare un quadro su queste vicende.
And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around.
E ci vuole sfumare Johnny Cash, perché comunque siamo in diretta, siamo tornati in diretta e siamo in contatto con un compagno da Albano. Pronto, ci senti?
Sì, sì, benissimo, grazie.
Perfetto, perfetto. Quindi dicevamo quando abbiamo parlato della scaletta della trasmissione che è in ampliamento la discarica di Viterbo nel momento in cui dovrebbe essere in chiusura quella di Roncigliano. Ci puoi dare un aggiornamento rispetto alla chiusura della discarica?
Allo stato, sulla base delle ordinanze, l'ultima ordinanza commissariale emessa da Gualtieri nella sua veste di sindaco metropolitano, prevede nella giornata di oggi la conclusione del periodo. Tuttavia, quindi in teoria, sulla base dei pezzi di carta che volano, entro la mezzanotte di oggi dovrebbero terminare gli sversamenti nella discarica, il settimo invaso, la discarica di Roncigliano. Però allo stato ci sono voci che vengono dalla dichiarazione del responsabile dell'impianto, l'ingegner Sacchetti di Ecoambiente, che gestisce il settimo invaso, che dice che ultimamente è arrivata a poca monnezza da Roma e quindi invece dei 30 tir abituali, quindi circa 1000 tonnellate al giorno eccetera, sono arrivati molti di meno i trasporti, e quindi diceva che c'è la possibilità di un prolungamento degli sversamenti per un altro mese e mezzo, e nel caso quindi ci dovrebbe essere un altro pezzo di carta entro mezzanotte di oggi che consente questo tipo di operazione, altrimenti insomma ci troveremo comunque in questa situazione qua.
Quindi abbiamo costruito una ziggurat, ci facciamo un po' di torrioni attorno, una bella architettura di qualche tipo, qualcosa di medievale, sarebbe un bel campanile forse di monnezza, ci possiamo fare.
È sempre un tronco di piramide che si alza sopra il piano di campagna, appunto, cioè, ormai i mezzi si inerpicano su una strada che è stata costruita su una monnezza e con pendenze che sicuramente vanno oltre il 15% e più alti, 8-9 metri grosso modo. Adesso bisognerebbe avere la possibilità di misurare col metro, e comunque è quello, sicuramente più di 8 metri sopra a livello di campagna. E qui si gioca sempre su queste storie. I limiti dell'AIA prevedevano 500.000 metri cubi e circa 450.000 tonnellate. A nostro avviso questi valori sono stati superati da diversi mesi, quindi ci apprestiamo in settimana a presentare querela contro gli organi regionali, ma anche contro Gualtieri, perché sta violando anche quell'ultimo pezzetto di norma che appunto andava osservata. Comunque sta di fatto che entro domani mattina, nella notte appunto che viene, dovremmo sapere se continuano questi sversamenti per i tempi che sono stati indicati e che sono stati scoperti ultimamente oppure no. Comunque insomma si avvia comunque alla chiusura di questo impianto che ha combinato tutti i casini del caso. Insomma, sono uscite i dati dell'ARPA di novembre sulle falde, vengono confermati una quindicina di sforamenti su diversi pozzi, e quindi è confermata la situazione disastrosa dal punto di vista delle falde, cioè le emissioni vanno di conseguenza, e quindi la garanzia che per i prossimi 30 anni il territorio subirà le conseguenze di tutta questa operazione.
Quindi l'idea a quanto pare è quella di guadagnare un po' di tempo, guadagnare quel mese, quei due mesi che mancano per poter scavare un bel bucone a Viterbo, nella zona della discarica di Viterbo.
Questo di Viterbo era largamente previsto, poi c'è stata l'opposizione del comune che ha perso regolarmente il TAR e quindi è confermato il disegno regionale, che prevede appunto l'ampliamento della discarica presente è una volumetria di 600.000 volumetria peso e quindi volumetria corrispondente a 600.000 tonnellate. È un altro settimo invaso, ma anche un pochetto più grande. Poi nel frattempo c'è stata pure la vicenda di Magliano Romano, sì, dove era prevista l'altra discarica, che questa doveva essere proprio sostitutiva di Roncigliano, dove sono presenti due buchi di discariche di inerti che secondo il progetto regionale andavano unificati e quindi appunto è ricavato un nuovo invaso. E i comitati locali hanno stranamente vinto al TAR. Il TAR gli ha dato ragione, tra l'altro una sezione che poi ha fatto altre sentenze ignobili, però vabbè, c'è stata questa sentenza del TAR favorevole ai comitati che ha bloccato il progetto di discarica. Adesso la regione ha avviato un'altra procedura di revisione dell'AIA, sempre su quegli impianti eccetera eccetera, che dovrebbe portare a superare questa impasse. Se poi leggi quello che sta avvenendo a Guidonia col TMB, che come sapete è stato costruito oltre 10 anni fa, non è mai entrato in funzione perché costruito nel centro di un'area evidentemente molto incolata, il parco dell'Inviolata, sono riusciti in qualche modo a tirar fuori il ragno dal buco, però ecco, di fatto non è partito ancora il collaudo dell'impianto, perché fatto 10 anni fa significa che nel 2018 sono intervenute nuove disposizioni per quanto riguarda le BAT, quindi le tecnologie da utilizzare per questa roba, per cui c'è qui in ballo anche questa storia. Quindi il cerchio si chiude sull'inceneritore di Roma, quindi si lavora come si affronta la questione dei rifiuti, indovina?
Indifferenziato e incenerimento.
Bravo, fai
TMB e inceneritore.
Raccogli come ti capita, perché nel frattempo appunto ci sono tutti quei soldi che sono stati stanziati nel piano industriale dell'AME, cassonetti di tutti i tipi, di tutte le colorazioni, eccetera, eccetera. Quindi è indifferenziato, butti tutto al TMB quando c'è un percorso virtuoso. Vai a qualche TMB che è rimasto in funzione, cioè Giovi 1, Rocca Cencia per quello che è, e se ci riescono Guidonia, poi rimane sempre Aprilia come Arida Ambiente, ovviamente già ha fatto un altro contratto da 150.000 tonnellate l'AMA per l'anno corrente, quindi questo è il quadro. Quindi dove è possibile con i TMB, dal TMB si esce con discarica e inceneritore. C'è la quarta linea di San Vittore praticamente hanno ottenuto la via, e quindi ci sarà questo rafforzamento di San Vittore che è gestito dall'ACEA. L'ACEA ha presentato peraltro nei giorni scorsi, ha fatto sapere che c'è il progetto pronto per l'inceneritore di Roma a Santa Palomba. Quindi
progetto pronto, che però non è sicuro che costruiranno loro, insomma parlavamo giusto della 2A.
Sicuro che ci stanno, stanno dentro l'affare, che poi se costruirà un consorzio di industriali eccetera, a 2A sembra quasi scontato, bisognerà vedere ERA o altri insomma che possono infilarsi dentro questa storia. Però appunto questo si dovrebbe sapere, secondo quello che ha detto Gualtieri a giorni, quando si apre questa fase di questa gara, e quindi si dovrà vedere poi alla fine materialmente metti a gara che cosa, è una cosa da fare, quindi lo farai vedere a qualcuno, insomma lo fa vedere, se ci sono diversi gruppi industriali che devono esprimere dei pareri, o dovranno esprimere su un pezzo di carta, su una serie di pezzi di carta, dove ci illustrano come è fatto l'animale, insomma, no? E quindi ciascuno dirà, guarda, io ci metto questo più uno e così via.
E quindi vanno avanti le iniziative contro il progetto di inceneritore, dell'inceneritore di Santa Palomba. Come è andata quella di ieri?
Beh, ieri abbiamo toccato un posto che cioè, è meno tradizionale rispetto al solito. Cioè, di solito noi abbiamo a che fare con le borgate che stanno a ridosso della discarica, che sono quelli di Villaggi Ardeatini e a monte le frazioni di Albano, Ariccia, eccetera, eccetera. In questo caso siamo spostati verso Pomezia, il confine di Roma, che è l'aggregato umano più vicino al sito della, cioè insieme ai villaggi ardeatini, perché dal villaggio ardeatino al punto dove dovrebbero costruire ci sarà meno di un chilometro, e analoga distanza c'è tra il sito indicato comprato da AMA e questo aggregato che si chiama Roma 2 ed è una specie di accozzaia
dei palazzoni.
Sì, palazzoni, palepipedi più una base rettangolare che comunque distribuiti in quell'area che sta a ridosso dell'ex cava de Zolfo, insomma la Solfatara, sulla via del mare, quindi abitata da gente deportata da Roma e da molti immigrati orientali, insomma stanno parecchi filippini eccetera eccetera, e quindi c'è un posto dove abbiamo cercato di far presente che quell'area lì sarà investita direttamente dalle emissioni di questo impianto. La partecipazione è stata ovviamente, cioè quindi una situazione difficile, perché non è che tradizionalmente sono abituati a fare i conti con queste problematiche, più che altro sono con i problemi del quotidiano, e quindi non è andata malissimo, c'è stata una cinquantina di persone e sono stati ribaditi gli impegni, c'è stato pure l'intervento dei rappresentanti di un neo costituito comitato contro l'inceneritore a Santa Palomba, che è tirato dall'ex assessore all'ambiente del nono municipio Lipidini, che si è dimesso dalla carica e si è dimesso pure dal partito, cioè dal PD, e quindi si dimostra disponibile a concordare iniziative successive, e quindi dovremmo avere questo passaggio. In prospettiva dovremmo arrivare adesso a fine mese prossimo a costruire una manifestazione adeguata ad Albano, sostanzialmente, quindi un nuovo corteo sarà il ventesimo, io lo so, da un decennio a questa parte, sempre nell'attesa che nel frattempo maturi qualcosa sempre anche nella città di Roma, che diventa sempre più complicata a quanto pare.
Senti, una domanda, ma invece a livello regionale, la giunta regionale, non mi pare ci sia traccia di nomine, o invece è cambiato qualcosa?
Che noi sappiamo, no.
No.
Il apparato tecnico per ora è invariato, però è pure vero che ancora devono mettere in piedi una giunta. Quindi forse dopo, che ne so, nell'arco di una settimana, 10 giorni, hanno annunciato che avrebbero completato il quadro.
Però sono passate 3 settimane intanto, però.
Sì, però appunto, mi pare che stanno ancora a discutere, anzi alcune postazioni, addirittura i consiglieri, se stanno a fare ricorsi uno contro l'altro, se stanno nel terzo polo cosiddetto, se stanno a scannare uno con l'altro. Quello eletto in primis è stato giubilato da un controllo successivo dei seggi, che è arrivato l'altro ieri, mi pare, e c'è stato un famoso personaggio squallido che è entrato e rientrato in regione, no, certo Nobili, per il gruppo renziano, che però appunto è rientrato sulla base dei ricorsi, e quell'altro farà ricorso al TAR. Quindi c'è pure, manco ci stanno ancora la formalizzazione degli eletti,
Ok.
Quindi ci sarà un passaggio successivo per quanto riguarda la giunta.
No, perché poi abbiamo raccontato come Rocca mesi fa si era lasciato scappare, che insomma sull'inceneritore non è che stavano proprio tutti d'accordo, pure nel centrodestra, e se lo so l'hanno cazziato pesantemente un po' tutti, e quindi forse pensavamo pure che insomma lo scontro
ha cambiato idea.
No, gli hanno fatto cambiare idea, però ormai lo scontro all'interno è anche su questi aspetti.
Cioè, il non consulante consolante atteggiamento del più fascista di tutti, De Rampelli, che ha detto che era contrario. Dopodiché appunto Rocca ha detto sì, certo, per forza bisogna farlo inceneritore, però magari l'Ardeatina forse non è la strada migliore, perché dà fastidio ai pellegrini che vanno a
Ardinamore,
sì, a ginocchioni. È un fatto che l'Ardeatina è quello che è, appunto, di cementire, alimentare un affare che deve portare 2000 tonnellate al giorno dei rifiuti, lì vuol dire che ci devono arrivare. Adesso a Roncigliano a pieno regime arrivavano 30 tir, vuol dire se tu vuoi alimentarti per 2000 tonnellate al giorno, vuol dire che i tir invece di 30 sono 60, e la strada non è precisamente
diciamo che c'ha già grossi problemi,
è accidenti, insomma, abbiamo detto altre volte, è un bel casino, insomma, no? Però è chiaro che è l'ultima delle questioni, o comunque una delle questioni che ci stanno. E abbiamo fatto presente anche ieri che, oltre a tutti i disastri che appunto comporta la costruzione di un impianto del genere a distanza di meno di un chilometro, perché questo aggregato umano sta a meno di un chilometro, ce ne sta un altro ancora più disperato che si chiama Borgo Sorano, che sta davanti a Procter & Gamble, un'area industriale che non è proprio la cosa migliore che c'è dal punto di vista paesaggistico
e ambientale,
sì, certo, e che quindi oltre a quella roba là ci sarà una nuova discarica, perché chiaramente le ceneri, benché Gualtieri spari delle sciocchezze ineguagliate, parla del 5% del residuo, insomma, pure invenzioni, o il fatto di recuperare totalmente le ceneri pesanti con processi di vetrificazione, per cui saranno utilizzati per i fondi stradali, sempre le solite cazzate che noi sentiamo raccontarci da 15 anni, dal tempo dei Cerroni 1, e comunque ci sarà un problema di trattare almeno un 20% dei ceneri, comunque dei risultati dei residui dei processi di combustione, che vanno sistemati in una discarica dei rifiuti tossici lì, in quello stesso quadrante, in quello stesso area, e quindi andiamo avanti, insomma, a riprodurre questa situazione di follia che si moltiplica, insomma, che cresce su se stesso.
Ok, allora insomma noi ti ringraziamo per questo aggiornamento e insomma in attesa delle nuove mobilitazioni ci risentiamo per gli aggiornamenti.
Va bene, grazie.
Grazie mille. Ciao.
E allora dopo questa corrispondenza un po' di musica e ci risentiamo tra poco.
E rientriamo in voce, siamo praticamente in chiusura della trasmissione Impatto, però abbiamo un'ultima notiziola molto divertente, insomma molto poco divertente in realtà,
ed emblematica della situazione che si vive in pianura padana. Ne abbiamo parlato prima, a 2A Brescia, però insomma quella è una pianura molto grande, e quindi prendiamo come pretesto un articolo di Il Giorno. Smog a Milano fa causa a comune e regione Lombardia. L'inquinamento mi ha fatto ammalare. La decisione della Cassazione sarà il tribunale a decidere della denuncia di un cittadino contro le istituzioni. Spetterà al tribunale decidere su una causa di risarcimento danni indetta contro il comune di Milano e la regione Lombardia da un cittadino che sostiene di essersi ammalato di bronchite acuta, irritazione agli occhi e alla mucosa nasale e faringea per i livelli di inquinamento troppo alti rispetto ai quali rispetto a quelli fissati dalla normativa a tutela della salute umana. Lo ha deciso la Cassazione, sbrogliando così una pura questione giurisdizionale, dato che l'azione legale avviata dal cittadino era già passata per un giudice civile e poi rimbalzata, perché insomma è un attimino scottante visto la situazione che si vive effettivamente in pianura padana. Ricordiamo, non è uno scherzo quando diciamo che è uno dei posti più inquinati al mondo, cioè è così. Poi rimbalzata su decisione proprio del Tribunale di Milano al TAR della Lombardia, il Tribunale amministrativo che dal canto suo nel maggio dello scorso anno ha sollevato davanti alla Suprema Corte la questione sulla competenza a decidere. Ora il rinvio degli atti al Tribunale Civile Milanese, come richiesto anche dal sostituto procuratore Corrado Mistri. A fondamento della domanda, scrive la Cassazione, sta una pretesa che si basa sulla tutela di un diritto fondamentale, quello appunto alla salute, che non tollerando compromissioni neppure da parte dei pubblici poteri, mantiene sempre la sua natura di diritto soggettivo, non derogabile agli interessi legittimi, con conseguenze devoluzione della causa alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel suo ricorso l'uomo, difeso dall'avvocato Giampiero Amorelli, aveva fatto notare, tra le altre cose, che le sue condizioni di salute miglioravano nel corso del fine settimana, dopo che solitamente egli trascorreva al mare, quindi se ne andava da Lombardia che non ha il mare, e che aveva ad un certo punto deciso di lasciare la città di Milano e di trasferirsi a Genova. E questa insomma questa storia di questa denuncia che è emblematica e che è un passo fatto da un comune cittadino per chiedere giustizia rispetto alle proprie condizioni di salute che pensa siano state lese dalla situazione che si vive in quei luoghi, ed è una situazione evidentemente pesantissima, tant'è che gli allarmi anche di Legambiente su quel quadrante sono svariati e continuano a essere lanciati da tutte le associazioni ambientaliste di qualunque categoria, perché evidentemente c'è un problema molto grosso con tutti i tipi di inquinamento, dalle particelle PM10 alle particelle ancora più piccole PM5, PM2.5, che non sono normate in questo paese, quindi te ne puoi pippare quante ne vuoi, tanto non c'è legislazione, i livelli da monitorare sono soltanto per le PM10, ma poi abbiamo anche il fantastico biossido di azoto, e quindi insomma una situazione veramente pesantissima. Milano, Cremona, Padova, Vicenza, Bergamo, Piacenza, Alessandria, Torino, Como, Brescia, Asti e Mantova sono le città che risultano dai monitoraggi poi fatti dalle centraline dell'ARPA quelle che in assoluto hanno una qualità dell'aria pessima. Tra l'altro poi grosse problematiche, specie nel quadrante del Mantovano, ci sono legate alle aziende zootecniche che fertilizzano i terreni con dei fertilizzanti che a loro volta poi emettono sostanze che reagiscono con l'ossigeno, vanno in atmosfera e contribuiscono a fare il biossido di azoto, quindi insomma una situazione pericolosa e sempre più sempre più problematica per questo quadrante del paese, che è quello più popoloso, più abitato, economicamente il motore del paese, e che è però il motore che va tutelato e, come tutti i motori, inquina.
E quindi questa era l'ultima notizia per la trasmissione di Impatto di oggi. Ricordiamo che se volete scriverci potete farlo a impatto@ondarossa.info. Ricordiamo anche che Impatto trasmette dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa, una radio che non campa d'aria, che trasmette dal 77 libera grazie al contributo di ascoltatrici e ascoltatori, e ricordiamo appunto che se volete finanziare questa radio potete andare sul sito della radio www.ondarossa.info e cliccare in alto a destra sul tastino sostieni per vedere, per insomma leggere tutti i modi con cui si può contribuire. E ricordiamo anche che di tenere gli occhi aperti per le prossime iniziative di autofinanziamento di Radio Onda Rossa. Detto questo, direi che per la trasmissione di oggi è tutto, e quindi salutiamo tutti e tutte ascoltatrici e ascoltatori, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Ciao, a lunedì prossimo.